Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, rendiamo grazie a Dio, vero che ci tiene saldi nella fede, perché di questi tempi, guardate, bisogna pregare di non perdere la fede, perché gli attacchi venissero, che ne so da dove, ma spesso arrivano da dove meno te l'aspetti. E allora bisogna pregare molto, stare in unione con il Signore, perché alla fine noi dobbiamo stare uniti al Signore. E lampada ai miei passi è la tua parola. Quelle parole degli uomini si possono, gli uomini cambiano con facilità le parole, no? Se sono tentati, poi ancora peggio, e sentiremo anche, dico, sentiremo anche la prima lettura di questo parlerà. Bene, allora abbiamo salutato noi Anna.
No, no, no.
Non l'abbiamo salutato, allora
Ah sì, gli
scusate.
ascoltatori sì, ma
Ah
pensavo a
sì,
Gesù
adesso. Ah
Eucaristia, sì, no, no, nella nostra preghiera riparatrice.
no,
Scusa,
ma difatti
no,
sì, no,
abbiamo.
l'ho detto perché la preghiera di riparatrice è necessaria e indispensabile, è doverosa, qui non è un optional, ma veramente se uno ha compassione, ovvero di chi ci ama e non è riamato, l'amore non è amato. Dobbiamo, ecco, riparare e dire: Signore, quello che mi è consentito di fare lo faccio volentieri. Non sono degno, ma lo faccio. Allora, facciamo questa preghiera. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro
spero e
e
ti amo.
amo
E
e
ti
ti
domando
domando
perdono
perdono per
per
tutti
tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono, non
non
adorano,
adorano, non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti amano.
amano. Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io
adoro
vi adoro
profondamente
profondamente
e vi offro
e
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima
anima e
e
divinità
divinità di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi, indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui egli è
offeso per
offeso
i
e per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e
e
del
del cuore
cuore
immacolato
immacolato e
e
addolorato di
adorato di
Maria. Vi
Maria,
domando la
adorato di Maria
conversione
mia,
dei poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel
Nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa
e ti
e
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia,
mia,
poiché ora non
poiché non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel mio
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti
Già venuto, io ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio e
ringrazio,
tutto, mi unisco a
tutto, mi
te,
unisco a te.
ma, oh mio
Signore,
Signore, chi
che
non
abbia
abbia
mai
mai a
a
separarmi da
separarmi da
te
te
con
con
il
il peccato.
peccato. Bene, io questa notte, cara Anna, sarò di partenza alla volta di San Giovanni Rotondo, per cui non te lo dico per farti venire una santa
Sì,
invidia, ma perché
ce lo
vado da
diamo.
Padre Pio, che era un gladiatore, un
Oh,
lottatore, che andiamo a prendere forza, ecco, in questo tempo. Lui ha detto che non potevate nascere in un secolo peggiore, per cui andiamo a prendere forza da colui che ha combattuto tutta la vita, vero? E adesso naturalmente aiuta tutti i suoi figli, ma aiuta la Chiesa. Ecco, lui si è offerto per questo, per la Santa Madre Chiesa, ma vedete che prove deve superare. Cioè, devono superare i cristiani che sono coscienti, perché quelli che sono incoscienti pensano che sia tutto normale, no? Invece non è così. Allora, vediamo un po'. Padre Pio, lampada d'amore, intercedi per noi la grazia del Signore. Vuoi leggere, Anna, la lettura di sì, San Paolo.
Certo, sicuramente. Allora, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Tu non hai letto
la parte introduttiva? Lo faccio?
Sì, sì, perché comunque è introduttiva. No?
Sì, 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 sì. Allora, sì, il battesimo cancella dall'anima la colpa d'origine, ma non la tendenza al male e i moti della concupiscenza, contro cui si deve sempre lottare per non offendere Dio. L'uomo, infatti, non può da se stesso trionfare sul peccato, perché in lui c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. È necessario quindi l'aiuto di Dio per perseverare nel bene.
Allora, San Paolo, vedete, questo brano ha messo, cioè è interpretato da chi si giustifica nel peccato, no? Qui dice, beh, ma io pecco perché io purtroppo sono fatto così, non posso fare a meno di peccare, eccetera, eccetera, no? Ma in realtà, vediamo, San Bruno dice così, o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. E con questa frase si spiegherebbe tutto, cioè, tu sei misero e hai bisogno di essere aiutato. E per questo pregate, vero? Bussate, chiedete e vi sarà dato, ma diciamo che dobbiamo, cioè questa nostra condizione ci deve umiliare e dire sono una povera creatura bisognosa di essere soccorso. Quando noi leggiamo che Gesù guariva gli storpi, guariva i ciechi, guariva i sordi, i muti, i lebrosi, liberava gli indemoniati, ma praticamente questo ha un significato, no? Che è venuto a noi colui che ci libera, il liberatore, ma se non lo accogliamo, se non viviamo nella sua grazia, se rifiutiamo o addirittura calpestiamo i sacramenti che ci sono stati dati, ecco, e non potremo mai vincere, perché maledetto l'uomo che confida in se stesso, che confida nell'uomo, invece benedetto l'uomo che confida nel Signore. Per cui io sono povero, ma il Signore è onnipotente. Se Lui mi comanda una cosa, mi darà anche la grazia e la forza per poterla eseguire. Per cui quando ci dice siate santi perché io sono santo, sforzatevi di entrare per la porta stretta, cioè questa lettura mal interpretata vorrebbe dire no, ma io sono così incline al male, che cosa ci posso fare? Ecco, non, questa legge dentro di me, lo dice anche San Paolo, per cui capite come viene interpretata, no? Ed è sbagliato questo modo di pensare, no? Il Signore ti fa vedere chi sei e ti fa vedere che Lui è venuto a salvarti, per cui è venuto a portarti il dono dei sacramenti, per esempio, il battesimo, per cui ti rende non più schiavo del maligno, ma vedi, rinuncio a Satana, no? Anche la cresima. Allora, rinuncio a Satana vuol dire che però non voglio rinunciare a Dio. Invece oggi noi abbiamo gli uomini che rinunciano a Dio per aderire a Satana, e allora praticamente tu, oltre alla tua miseria, vai a cercare anche colui che della tua miseria ne farà una tragedia per la tua vita, in pratica. Ecco, allora bisogna pregare, bisogna chiedere, e questa lettura invece deve spingerci a interpretare che se io vedo che sono, se sono cieco, non posso dire che ci vedo. E allora chiedo la grazia della vista per poter vedere. Se sono sordo ai richiami del Signore, devo chiedere la grazia di guarire dalla mia sordità e sarò guarito. Non sono venuto per i sani, ma per i malati, vedi, sono venuto per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Allora Lui è venuto per salvarci, e se noi non ci salviamo è colpa nostra, perché Sant'Agostino bene lo spiega, no? Il Signore che ci ha creato senza di noi non può salvarci senza di noi. È così. Comunque, Anna, leggi tu, intanto vediamo.
Don Dolindo, sì, sì, le sue meditazioni proprio. Allora, San Paolo, nel parlare del triste dominio della concupiscenza sull'uomo, dominio che prende occasione persino dalla legge santa, giusta e buona, per estendersi e consolidarsi, parla in propria persona, sia per personificare in sé tutti gli uomini, sia per sfruttare le sue personali esperienze. Nel tempo della sua innocenza, egli non conosceva la legge ed era senza peccato. Anche cadendo materialmente in qualche disordine, non ne veniva macchiato. Conosciuta la legge, conobbe il male, e poiché conobbe la legge nella lettera e non nello spirito, cadde nel peccato e morì alla grazia. Nella divisione stessa dei versetti si sente il suo rammarico, nel penoso ricordo di un'adolescenza e di una giovinezza peccatrice, benché tutta applicata alla conoscenza della legge. Io un tempo vivevo senza la legge, ma venuta la legge, il peccato tornò a rivivere ed io morì. Quell'interruzione che si fa tra un versetto e l'altro dà, anche per chi legge, l'impressione di una cosa penosa. Chi ha diviso i versetti, separando questa espressione dalla frase precedente, a cui è naturalmente unita, ha forse, senza pensarlo, raccolto quella tristezza che traspare dalle parole dell'Apostolo e che culmina nell'espressione del versetto 24esimo: «Oh, infelice uomo, che io sono!» Il precetto che doveva dargli la vita, per lui fu morte. La concupiscenza prese occasione dal precetto per sedurlo, e per esso lo uccise alla vita della grazia. «Mi uccise», dice l'Apostolo, con profondo rammarico. «Ciò che era buono diventò allora causa di morte?» «No». Ma il peccato si manifestò di fronte al precetto santo della legge in tutta la sua bruttura. Non fu la legge che mi fece cadere, fu la mia miseria. E questa apparve così grande da prendere occasione da una cosa buona per precipitarmi nel male. Apparve allora la necessità che io avevo che uno mi salvasse e che dalla legge prendessi occasione per sospirare al Redentore, annunciato e figurato dalla legge. Appare poi anche più chiaro che ora che è venuto il Redentore e si è compiuta la legge, io debbo vivere in Lui e per Lui, per liberarmi dalla tirannia del peccato e dalla miseria interiore della concupiscenza che mi fa schiavo del male. La legge non basta a rigenerarmi con un semplice precetto. Io ho bisogno di rinnovarmi tutto interiormente, perché se la legge è spirituale e santa, io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Non ho bisogno di uno che mi parli, ma di uno che mi aiuti, che mi sostenga, che mi rinnovi, poiché io sono in una lotta tremenda, della quale non so rendermi conto io stesso. Quello che faccio io non lo intendo. Non so io stesso spiegarmelo, poiché vorrei fare bene, non lo faccio. Aborro il male, eppure lo faccio. Aborrendo il male, io stesso vengo a confessare che la legge è buona. Ma compiendo il male che aborro, manifesto nel mio essere una tirannia tremenda, il peccato e la concupiscenza, che non ha bisogno di una parola per essere vinta, ma di un aiuto potente. Questo aiuto non può venire dalla legge che io ammetto e non pratico, ma da colui che ha espiato e vinto il peccato, ossia da Gesù Cristo. Egli si sostituisce alla legge, poiché egli è il compimento della legge. Mi vivifica, vince la mia corruzione e mi fa vincere il male che è nella mia carne e che prepotentemente mi trascina e mi si impone come una legge di morte. È questa la conclusione a cui viene l'Apostolo, e per renderla più evidente ed efficace insiste sulla prepotenza del peccato e della concupiscenza, con tre gruppi di idee aventi una struttura letteraria pressoché identica, ciascuno dei quali comprende l'affermazione di un fatto, la prova di questo fatto ed una conclusione. I fatti sono questi: egli è carnale e venduto come schiavo al peccato. Il bene non abita nella sua carne. Volendo fare il bene, gli sta vicino il male, di fatti. Egli non fa il bene che vuole, si intende con una velleità più che con una volontà vera, e fa il male, teoricamente perché praticamente gli piace. C'è in lui il volere, ma l'operare il bene no. E così egli non fa il bene che vuole e fa il male che non vorrebbe. Si diletta della legge secondo l'uomo interiore, cioè secondo la parte più nobile dell'uomo, ma sente un'altra legge nella sua carne, che lotta contro la legge della sua mente, lo rende schiavo della legge del peccato che sta nelle sue membra. Quali sono le conclusioni? Sono chiarissime. Egli ammette che la legge è buona, ma è dominato dal peccato. In lui opera da tiranna la concupiscenza. Egli è un infelice che aspira solo alla liberazione da questa lotta e da questa schiavitù, poiché con la mente serve alla legge e con la carne serve alla legge del peccato. La chiama legge perché si impone con la prepotenza dei sensi. E chi potrà liberarlo? La legge? Ma la legge egli l'aveva e non gli è giovata, perché è da considerata nella lettera e non nello spirito. Dunque, può liberarlo solo la grazia di Dio per Gesù Cristo, Signore nostro, fine e compimento della legge. In alcuni codici questa conclusione è espressa con un'esclamazione di preghiera. Siano grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, Signor nostro. In essi lo stesso pensiero esposto con un atto di riconoscenza, perché difatti l'Apostolo, pur stando ancora nella lotta, si sentiva virtualmente già vittorioso e ne ringraziava il Signore. Noi abbiamo in noi una terribile lotta, che persino ai pagani riuscì evidente e penosa. Questa lotta costituisce per noi una grande infelicità e ci fa sentire tutto il terribile peso della carne. Ci trae il corpo di morte, cioè la concupiscenza, che ci dà la morte temporale ed eterna, e lungi dal soddisfarci ci opprime, perché il peccato è sempre una penosissima schiavitù. Ci trae il Signore con la sua bontà, ma noi ci lasciamo sopraffare dalla carne. Oh, se intendessimo la grande felicità di saperci vincere e la gioia di ridurre al nulla le tristi esigenze del corpo. Oh, se intendessimo la sublime felicità dell'umiltà, della mansuetudine, della povertà, della purezza, della mortificazione e del distacco da tutto. Oh, se non ci impegolassimo miseramente nelle nostre passioni. Nelle passioni sono come il fuoco. Di lontano splende ed è affascinante, da vicino brucia, piaga e dà dolori di morte, distruggendo tutto quello al quale si appicca. Le passioni sono una schiavitù implacabile, una catena apposta alla nostra più pura e più santa libertà, un'irrisione tremenda. Eppure noi ci abbandoniamo le passioni e il peccato, una volta preso dominio in noi, ci domina come se fosse una legge, la terribile legge che ci fa schiavi e ci fa piangere e ci stringe sempre più nelle sue catene. Sognavamo la libertà e il piacere, come il prodigo della parabola evangelica, e ci riduciamo come vilissimi servi di cose immonde. In queste immondizie sentiamo l'obbrobrio e la fame, ci sentiamo dominati e non abbiamo la forza di spezzare le catene e ritornare nelle braccia paterne di Dio. La nostra vita è tutta sintetizzata nelle accorate parole dell'Apostolo. O infelice uomo che io sono, di questa infelicità sia coscienza, e quando rimane ancora nell'anima qualche pallido raggio di ragionevolezza o di onestà, sia alla lealtà di confessarlo. Oggi, dolorosamente, questo ultimo raggio crepuscolare è tramontato in molti. C'è un peggioramento spaventoso che mette questi infelici al di sotto dei pagani. Non vedono il bene e lo approvano, seguendo poi il male, ma credono il male l'unico loro bene e se ne vantano, illudendosi che non ci sia altra felicità e disprezzando con blasfeme e parole le cose più pure e più sante. È questa l'apostasia dei nostri giorni, che è giunta fino all'abbruttimento, fino all'odio contro Dio, fino alla guerra insana contro il Signore. È uno stato di dannazione che procede da un evidente influsso diabolico. È una legge più turpe di quella della carne che, come i dannati nell'inferno, tormenta disperatamente, ma non dà il desiderio di Dio. Tormenta e fa rifugire da Dio e da ciò che è santo, con un senso di implacabile odio. È terribile. E la vita della turpe genia dei comunisti, dei senza Dio e dei miseri agnostici, che dichiarandosi superbamente laici e chiudendosi nel loro mondo laicista, la riducono tutta nell'ambito delle loro miserie intellettuali, morali e materiali. La triste legge del peccato che sta nelle nostre membra fa sentire il suo opprimente dominio anche nelle anime sacerdotali o consacrate a Dio. E quando non si è accorti o solleciti a vincerla, produce quei mostriciattoli viventi che sono le anime che professano la virtù e non hanno virtù, che sono religiose nell'abito e mondane o laiche nella vita, e che si imbellettano, fumano, sghignazzano, amano le tavole succolenti, il divertimento, il giornale laicista, la lettura, la lettura frivola e cento altre miserie del genere. La mondanità diventa in queste anime una legge magari anche opprimente e prepotente, della quale capiscono il peso, ma dalla quale non sentono la forza di liberarsi. Per esse la legge di Dio, i precetti della virtù e della perfezione, le regole particolari del loro stato, sono una schiavitù. Non ne capiscono lo spirito, perché non ne vivono, per la grazia e ne considerano solo la lettera, mancano d'amore. Ecco tutto. Per questo tutto diventa loro pesante. Amen.
Ecco. Come si è spiegato bene, Don Dolindo.
Ma sempre ti sorprende proprio per la realtà. Ecco che ti sembra di toccarla con mano nel nostro quotidiano, sì. Proprio davvero, sì.
Cioè, Gesù, bisogna stare attenti alle parole, no? Gesù dicendo senza di me non potete far nulla, vuol dire che con lui, che è onnipotente, puoi fare cose che senza di lui non può fare. Pertanto abbiamo bisogno di Gesù, della sua grazia per uscire da questa situazione. Bisogna chiederlo umilmente. E allora non saremo noi i vincitori, ma sarà Gesù che ha vinto in noi. Chiederei adesso lo stacco musicale, così.
A tra poco, Ave Maria.
Ecco Anna, pensa che mentre ascoltavo non ho avuto nessuno, non è venuta la tosse, no? Come ha
proposto.
È incredibile, ma è credibile. Allora, dicevamo, senza di me non potete far nulla. Tu pensa che Gesù, dall'alto della croce, ci dona sua madre, che è diventata madre nostra. La mamma che è onnipotente per grazia, naturalmente che cura i suoi figli e ottiene quello che noi non possiamo ottenere da soli. Cioè, questa lettura potrebbe, diciamo, indurre alla giustificazione quelli che dicono, ma vedi che anche San Paolo dice, per cui se io sono così devo stare tranquillo, insomma, non ci posso far nulla, no. L'emorroissa, diciamo che è arrivata a toccare il lembo del mantello ed è guarita. Bartimeo, a forza di gridare, ha ottenuto il dono della guarigione. Mia mamma è andata da Padre Pio, che era da mettere nella cassa da morto, ormai non c'è più niente da fare, e si è comportata come Bartimeo. Ha gridato padre a San Giovanni Rotondo, padre, diciamo che faceva, non dico finta di non sentire, ma è perché voleva provare la fede della mamma, e lei gridava più forte come Bartimeo, e a un certo momento Padre Pio la toccò con il dorso della mano e guarì istantaneamente. Allora, io vivo di rendita della fede di mia madre, perché se mia madre non fosse guarita, io chissà dove sarei, per cui vedete, il bene di uno, diciamo che scorre anche attraverso gli altri, e noi dobbiamo fare il bene per aiutare quelli che sono magari in una condizione più fragile della nostra, non giudicandoli, ma dicendo, posso aiutarlo, ecco, se c'è uno che barcolla perché ha le ginocchia che non tengono e tu gli dici appoggiati al mio braccio, lui non cadrà per l'aiuto che tu gli dai. Ma noi cristiani dobbiamo pensare anche ai cristiani che, diciamo, hanno avuto esperienze sbagliate e che debbono uscire da quella situazione. Pregate, offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, cioè uno stava nel peccato, tu preghi, ti sacrifichi per lui e lui otterrà il dono della conversione, pertanto sei un collaboratore di Gesù Cristo nel salvare le anime, nell'aiutare lui a salvare le anime. Ecco, ma lui potrebbe far tutto da solo, invece diciamo che vuol rendersi partecipi e anche gioiosi di poter fare qualche cosa per il nostro Signore. Ecco, come servo inutile, dice, sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere. Allora sto dovere devi farlo però, se no sei un servo inutile che non ha fatto neanche il suo dovere. Praticamente dobbiamo stare attenti, perché gli eretici, diciamo che giocano sulle parole, no? Se tu incontri, naturalmente non vanno mai da solo, i testimoni di Geova, di fuori un putiferio, perché ti girano le parole, te le interpretano, tu dici no, guarda, non è così, no? Ecco, però colui che non conosce ci cade. E i protestanti, diciamo che Martin Lutero su questa pagina lui ci ha giocato molto, dice che quelli che si salvano è perché sono predestinati, no? E quelli che non si salvano vuol dire che sono già di partenza dannati, non c'è niente da fare. Per cui il Signore sarebbe venuto soltanto per i predestinati, avrebbe creato delle persone, e questo contraddice la parola di Dio che dice il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, no? Però vedete, se non hai armi per difenderti, rimani là e io non so cosa rispondere. Per cui mi hanno convinto che forse, cari miei, questo è importante. Lampada ai miei passi la tua parola, ma tu ce l'hai sta lampada? È per forza che ti inciampi e cadi con la faccia per terra, perché se tu ti facessi aiutare dal Signore, vero? E ascoltando quello che Lui ti insegna, il Signore non può insegnarti una cosa buona perché non serva a te per vivere in modo santo, eh? Pertanto te le dice perché interviene con la sua grazia. Ecco. Allora abbiamo anche il Salmo che mi sembra, dire che il Salmo mi sembra interessante, sarebbe come dire che talvolta quello che dice il Signore è interessante, no, è sempre interessante che noi non lo capiamo probabilmente o non riflettiamo sul significato. Insegnami, Signore, i tuoi decreti, ecco, vedi, leggi tu, Valanna.
Sì, insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti.
Oh, la legge del Signore, no? Vogliamo spiegarla in modo proprio così semplice che capiscono anche quelli che non se ne intendono di queste cose, no? Allora, diciamo che il costruttore di una macchina, di un congegno meccanico, non so, elettronico, l'ingegnere che l'ha pensato, che l'ha progettato, a un certo momento riesce a farlo funzionare, comincia la produzione e la vendita, e nella scatola dove sta questo aggeggio, o se è una macchina non c'è la scatola, ma ecco, ci sono le istruzioni per l'uso, perché naturalmente se questa macchina va a diesel e dice a me quell'odore non mi piace, no? A me piace il profumo del vino bianco moscato, no? Per cui se faccio il pieno di vino bianco moscato, a me piace, no? Però la macchina non parte. Ecco, se io dico l'olio, che quello c'ha un odore che sembra di essere allergico, l'odore dell'olio, per carità, io ci metterei, per esempio, non so, la marmellata di qualche sapore che mi piace, no? Naturalmente si fonde il motore. Allora, se la macchina non funziona è perché le istruzioni per l'uso che mi sono state date io non le ho prese in considerazione. Allora vediamo un po'. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Per cui mi fido di te, o Signore, ho fiducia di quel che tu mi comandi, perché so che mi ami. E per arrivare lì, per esempio, io chiederò anche a Stella Matutina, è vero? Chi lo vuole, io lo dico adesso anche a voi tutti, ecco, se volete approfittare, c'è un'applicazione, vero, che si chiama Telegram, e in quell'applicazione si può avere, entrando nel canale, ecco, di Stella Matutina, si può avere la newsletter. Allora, cosa succede? Che noi, ad esempio, potremmo prossimamente ogni giorno proporvi una meditazione sulla passione di Cristo, per cui voi 18-20 minuti l'ascoltate, potete mettervi le cuffie, potete viaggiare, potete camminare e ascoltate, ecco, la passione di Cristo secondo il padre Gaetano da Bergamo, che padre Pio meditava su quel libro lì. Allora che succede? Tu vedi che colui che si è incarnato ed è venuto per salvare te, ti spiega cosa ha fatto per te, ti spiega cosa tu hai fatto per lui, quanto l'hai fatto patire, per qual motivo, eccetera, eccetera. A un certo momento, se Padre Pio continuava a meditare su quel libro, vuol dire che è un libro che innamora, cioè ti spinge l'amore verso Gesù Cristo. Quando tu avrai capito l'amore che Dio ha per te, naturalmente chiederai al Signore la grazia, ecco, di non commettere più niente che lo offenda, perché già troppo ti ho offeso durante la mia vita. E chiedendo questa grazia dice, beh, io per questo ti faccio conoscere tutte queste cose, perché tu ami me sopra ogni cosa. Ora, amare Dio sopra ogni cosa vuol dire amare Dio anche sopra il mio io, perché per seguire Lui devo rinnegare il mio io. Ecco, e credo che sarà utile, ecco, ogni giorno poter ascoltare una meditazione, e lì praticamente bisogna scaricare questa app e poi entrare nel link, ovvero di Stella Matutina, e allora ogni giorno ti arriva in automatico questa newsletter e tu puoi ascoltarla, per cui non serve, tu vada in cerca, ma diciamo ogni giorno ti sarà proposta, no? Anche questa è un'iniziativa per far innamorare sti benedetti cristiani, che come fai ad amare chi non conosci? Allora, se conosci colui che da sempre ti ha amato, è probabile che tu senta un forte richiamo e anche dire, Signore mio, ma dove mi sono cacciato io? Ma tu veramente sei venuto a cercare la pecorella smarrita che sono io, e l'hai fatto mostrando che io ero tra le spine e tu ti sei ferito per salvare me. Per cui, Signore, non permettere che io abbia più ad offenderti, ma fammi la grazia invece di, non solo di lodarti, ma di glorificarti con la mia vita. Ecco, perché io sia comunque un servo inutile, ma che faccia il mio dovere. Allora, insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Cioè, la conoscenza, devo conoscere Gesù Cristo, sennò come faccio ad amarlo? Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. Poi ti dice, nei motori diesel devi mettere diesel, sennò non funziona. Qui io faccio questo esempio per dire che se uno sta male, perché non vuol star bene? Perché c'è il metodo per star bene. Allora, il tuo amore sia la mia consolazione, ecco qua. Per questo vi ho consigliato di ascoltare, ecco, queste meditazioni che sono meravigliose. Allora, il tuo amore sia la mia consolazione. Quando io vedo che Gesù ha fatto tutto questo per me, io mi sento consolato, perché dico, Signore mio, ti ho incontrato finalmente e ho saputo che cosa hai fatto per amor mio, per cui questo mi consola nelle mie miserie, ma ti chiedo la grazia di guarirmi dalle mie miserie. Il tuo amore sia la mia consolazione secondo la promessa fatta al tuo servo. Sì, non conosco il bene che tu mi vuoi, l'amore che tu hai per me, come faccio a riamarti? Il tuo amore sia la mia consolazione secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Sì, perché praticamente sta macchina funziona perché seguo le istruzioni per l'uso. Allora è una consolazione. Dopo che ho messo in pratica le istruzioni per l'uso, sta macchina funziona. Prima invece che ci mettevo il vino bianco moscato e la marmellata non funzionava, adesso invece mettendo l'olio e mettendo il diesel funziona. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Per cui sono consigli, no? I precetti sono le istruzioni per l'uso. tu non ti puoi far santo se non fai come ti dico io, no? Perché se fai come vuoi tu non diventerai mai santo, perché tu pensi secondo la carne, non secondo lo spirito. E vedete che gliel'ha detto chiaro e tondo anche a Pietro, eh? Gli ha dato del Satana addirittura. Ecco. Allora, vedi, Anna, che meditare la parola di Dio corrobora, da forza, da gioia, perché dice il Signore, tu mi hai costretto a meditare in un certo senso, per amore, è stata la Madonna del buon consiglio, ecco, ma io sono stato aiutato, perché senza di me voi non potete fare nulla, ecco, questo è il segreto, per cui vuol dire che se senza di me non potete fare nulla, con te, addirittura, se ho fede in te, addirittura i miracoli dovrò fare, e fate conto che Gesù dice voi farete dei miracoli più grandi dei miei, sì, perché? Perché diciamo al Signore non serve la fede, no? Invece uno che è un poveraccio e che ha una fede così grande sposta le montagne perché ha fede, ecco, farà dei miracoli più grandi. Allora, noi siamo arrivati adesso. Anna, dovremmo leggere il Santo Vangelo. Tu sei ben attrezzata?
Sì, abbastanza, sì, sì, intanto riposi abbastanza. Riposare la tua gola, la tua voce.
Sì. Sì, sì, perché oggi ho dovuto fare tante di quelle cose che sono finito proprio. Va bene?
Va bene, allora io leggo il Vangelo e poi proseguo con la meditazione di Don Dorindo.
Sì.
Allora, Gesù rimprovera le folle per la loro ostinazione nel non voler accogliere i segni inconfondibili della venuta del Messia. Anche oggi molti che si dichiarano atei non vogliono riconoscere né seguire gli insegnamenti del Vangelo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente e subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo.
Questo è il purgatorio. Non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Allora, vediamo anche in questo brano evangelico, vero? Sapete i segni dei tempi e siete degli ipocriti, perché pensa un po', la Madonna è apparsa e ha promesso: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore, no? Ed è accaduta. E in ottobre ha promesso il miracolo c'è stato, ha parlato del comunismo che nessuno conosceva e c'è stato. Noi però vedi che nonostante tutto continuiamo a camminare per una via che non è quella di Dio, e senza timore continuiamo ad offenderlo e mostriamo di non credere a Dio, però è interessante perché crediamo al diavolo. Leggi pure.
Sì, conviene, sì. Allora, essere distaccati da tutto, vivere sempre provvisoriamente sulla terra. Ovviamente sto leggendo San Luca capitolo 12 dai commento di Don Dolindo. Allora, essere distaccati da tutto, vivere sempre provvisoriamente sulla terra, aspettare tutto da Dio e lavorare non tanto per guadagnare, quanto per compiere la sua volontà nella missione che ci dà, Ecco il mirabile segreto di una superiorità placida di carattere e di una pace profonda che nessuno può turbare e nessuno può sopraffare. Com'è commovente il pensare, Dio si prende particolare cura di me, fino al capello del mio capo. Veder cadere un capello e pensare, non è caduto senza la divina volontà, ci fa sentire in pieno nelle braccia della divina provvidenza e non ci fa apparire la vita come una confusione di eventi casuali o capricciosi. Vivere non solo abbandonati alla divina provvidenza, ma esserne strumenti con la generosità, l'elemosina, il soccorso dato agli altri, guardando ai beni eterni che nessuno può sottrarci. Significa porre il proprio cuore nei cieli, cercarvi un eterno tesoro e curare poco le violenze e le sopraffazioni degli uomini. Ecco una visuale della vita che non può lasciare adito ad illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria, nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita e l'aspetta senza sapere quando verrà. Deve dunque essere pronto a riceverlo, facendosi trovare fedele, poiché tutta la vita è vana, anzi è perdizione se non risponde alla sua divina volontà. Viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale, al giudizio e alla sentenza che gli pronunzierà per noi. Pietro, ascoltando questa istruzione, domandò al Maestro se l'aveva detta per tutti o solo per i suoi apostoli. Egli avrebbe voluto intendere meglio che cosa significava per loro essere vigilanti e attenderlo, e domandò chiarimenti. Forse pensò che parlasse del suo regno temporale da essi atteso. Gesù Cristo non gli rispose direttamente, perché era chiaro che quell'istruzione riguardava tutti, ma gli rispose aggiungendo al suo discorso quello che riguardava in modo particolare gli apostoli ed in generale i ministri di Dio. Questi, infatti, non debbono vigilare solo per loro, ma anche per gli altri, dovendo essere dispensatori fedeli e prudenti dei doni di Dio alle anime. Gesù Cristo esprime questo pensiero con una interrogazione. Chi credi tu che sia il dispensatore fedele e prudente? Lo esprime così perché era circondato dagli scribi e farisei, dispensatori infedeli e violenti. Egli voleva dirgli, credi tu che ci siano dispensatori fedeli e prudenti, che diano a ciascuno quello che Dio elargisce per il bene delle anime? E senza scendere a particolari rimproveri, insiste sul dovere che un ministro di Dio ha di vigilare sulle anime e di compiere con grande accuratezza gli uffici che ha dal Signore verso di loro, pensando al rendiconto finale. Chi crede che la vita sia un divertimento o una ricerca dei propri comodi, e lungi dal curare le anime le maltratta, dandosi ad una vita disordinata, nel giudizio sarà considerato come un infedele e sarà punito. Con uno sguardo divino che abbraccia il futuro, Gesù guarda tutti i suoi sacerdoti e li paragona a quelli dell'antico patto. Questi possono trovare un attenuante nelle loro miserie, ma quelli, avendo conosciuto la volontà di Dio ed avendo avuto molto di più, saranno puniti assai più severamente nel giudizio, se avranno avuto la sventura di essere infedeli. Il forte carattere di un sacerdote perciò dipende dal concetto che gli si forma della missione che riceve da Dio. Tutti sono pellegrini sulla terra e debbono essere vigilanti nell'attesa dell'ora di Dio. Ma il sacerdote, oltre ad essere pellegrino, è anche dispensatore dei beni celesti ed è responsabile delle anime che gli sono affidate. Egli quindi, meno degli altri fedeli, può considerare la sua vita con leggerezza e condurla disordinatamente, quasi non avesse da renderne conto. Egli ha ricevuto più di tutti e più di tutti sarà punito nelle sue infedeltà. Questo solo pensiero può bastare a renderlo vigilante nei suoi doveri, a dargli un carattere forte di fronte alle difficoltà della vita e dell'apostolato. La sventura è proprio questa, che molte volte i ministri di Dio dimenticano la loro responsabilità e il conto che debbono rendere nel giorno del giudizio e perdono il senso del loro dovere. Se pensassero che un cattivo esempio, una mancanza di pietà o anche semplicemente una mancanza di educazione può produrre un danno irreparabile in un'anima, come potrebbero osare di condurre una vita cattiva o superficiale? Il sacerdote è educatore della massa, ne è l'unico educatore, poiché solo con la luce del Signore può indirizzare le anime al bene. Se non sa comunicare quella luce mirabile e pone ostacolo alla sua diffusione, sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. È una verità che bisogna ponderare scrupolosamente per non trovare nell'eternità delle tristissime sorprese e delle irreparabili responsabilità. Molti hanno poetato sul nome di Roma dicendo che è un nome di amore, Roma uguale amor. Essi non pensano però che, considerata nella sua vita pagana, Roma è un amore rovesciato, che equivale all'odio implacabile. Roma imperiale, specialmente, ha disseminato il mondo di rovine e di stragi, asservendo tutto al suo imperialismo tiranno e alla sua fatua gloria di pochi capi. Tutte le storie del resto delle umane conquiste hanno questa triste eredità di odio e di sangue. Gesù Cristo si proclama invece conquistatore di amore, per il suo sacrificio cruento, e pone come base del carattere cristiano l'amore, il sacrificio eroico e la carità. Egli è venuto a portare sulla terra il fuoco, non quello della distruzione, ma quello della carità, e desidera solo che esso si accenda. È venuto a portarlo sottomettendosi egli al completo sacrificio e ai dolori che dovevano inondarlo come un battesimo. E l'amor suo gli fa desiderare con ansia vivissima, che lo tiene in angustia fino a che non li abbia tutti subiti. Questo amore, questo sacrificio, egli li lascia come bella eredità anche ai suoi seguaci, poiché la conversione del mondo importerà per essi il subire persecuzioni e dolori perfino dalle persone più care di famiglia. Non c'è dunque da illudersi. La predicazione del Vangelo, contrastando le umane passioni, produrrà reazioni violente che saranno causa di gravi dolori agli apostoli della Divina Parola e a quelli che li seguiranno. Questo fu già annunziato dai profeti ed il vederne il compimento deve essere per tutti un argomento di verità. Gli scribi e farisei si condannavano da se stessi rifiutando la verità, poiché sapevano distinguere gli aspetti del cielo dalle nubi o dal soffiare dei venti e non volevano distinguere i segni inconfondibili della venuta del Messia. Nelle stesse persecuzioni che muovevano lui e i suoi discepoli, compivano essi stessi i vaticini dei profeti e non si accorgevano che il loro avveramento era il segno della maturità delle divine promesse. L'allusione all'ostinazione degli scribi e farisei nel rinnegare la verità è come un inciso al discorso di Gesù. Ed egli subito dopo continua il suo annunzio profetico delle grandi persecuzioni che avrebbero sofferto i suoi seguaci, esortandoli alla mansuetudine e alla prudenza. Era questa l'unica e grande forza alla quale dovevano fare appello per difendersi, poiché il cristiano è figlio di pace e messaggero di carità, evitando con la prudenza quello che può inasprire gli avversari e renderli più violenti. Deve essere questo lo spirito di ogni suo ministro e di ogni suo fedele, poiché l'accordo con gli avversari, o almeno la prudenza nel trattarli, quando si mostrano incapaci di un accordo, salva il bene dall'estrema distruzione. Dalla parabola che Gesù dice, versetti 58 e 59, è evidente che egli non vuole che i suoi seguaci siano amanti di liti, poiché nelle liti ci sono le dissensioni, le avversioni, gli odi, e questo sta agli antipodi del bene che bisogna fare alle anime. Pertanto, in mezzo alle vicende della vita, il nostro atteggiamento è tracciato da Gesù con parole mirabilmente equilibrate. Essere leali, senza finzioni, propagare la verità senza timore degli uomini e senza rispetto umano, guardare i beni eterni e confidare solo in Dio, attendere il regno di Dio sulla terra, confidando nella restaurazione di tutto ed attenderlo nei cieli, vivere infine come pellegrini, nella pace dell'anima, nella vigilanza e nell'armonia, vivendo così, e non si è sopraffatti dal male, si ama, e si serve Dio, e si giunge felicemente al porto eterno. Amen.
Radio Buon Consiglio è la radio della Madonna, e che cosa deve insegnare? Però insegna, diciamo, cose che noi le prendiamo da questa santa creatura che Padre Pio diceva di lui, anzi ha detto al vescovo suo: non vi perdete una parola di quello che scrive questo santo sacerdote, perché viene veramente dallo Spirito Santo, eh? Allora, le letture, le meditazioni sono un arricchimento, e diciamo beato chi le sa comprendere, ma beato chi le sa apprezzare, ma beato coloro che la mettono in pratica, perché non si tratta solo di sapere. Quando io so che il bene si fa in un modo, devo pregare di poterlo mettere in pratica, proprio come mi viene comandato dal Signore. Ecco, allora siamo arrivati al termine anche di questa, diciamo, trasmissione, che vedi che tra colpi di tosse e di cose, certo, comunque sì, diciamo, vabbè, bisogna offrire tutto quello,
certo,
che si ha,
certo, sì,
perché anche queste sono cose che si fanno per amore, ecco, non è che... E allora io domani, cioè stanotte, partirò alla volta di San Giovanni Rotondo e saremo là fino al 31. Il giorno 30 vorremmo fare la marcia a Monte Sant'Angelo, per cui i nostri amici pugliesi, vero, diciamo, converrebbe che partecipassero quelli che lo possono a questa marcia penitenziale, diciamo, di preghiera. Poi ci sarà la Santa Messa, ecco, alle 2:30, 2:15 partiamo, diciamo circa da metà strada, perché si fa subito notte. In estate si può fare anche di notte, ma è pericoloso viaggiare lungo la strada, perché c'è il rischio che ti travolgano con tutta sta gente che beve, tra birre, stupefacenti e cose varie. Qui preferiamo viaggiare, diciamo, sui sentieri interni, per evitare anche questi pericoli, perché non si sa mai. Ecco, comunque andiamo a invocare questo, il santo dei nostri tempi, che però il santo dei nostri tempi, crocifisso, visto che vogliamo togliere o togliamo i crocifissi dalle pareti, il nostro Signore ci mostra che non è d'accordo, dice: io ve lo mando vivente, così non è fatto di legno, ma è un sacerdote vivo e vero ed è sacerdote in eterno. Ecco, Padre Pio da Pietrelcina. Allora, Anna, tu hai da leggerci ancora qualcosina?
Sì, il fioretto qua.
Fioretto, sì.
Il beato Giacomo Alberione, sacerdote, si dedicò con ogni mezzo a volgere gli strumenti della comunicazione sociale al bene della società e fondò per questo la congregazione della Pia Società di San Paolo Apostolo. Ecco una testimonianza di padre Paolo Gilli sul beato. Io entrai nel gruppo di Don Alberione nel 1919, tredicenne. Avevamo il difetto di essere dei mocciosi tra i 12 e i 15 anni e di non conoscere nulla degli impegni che ci attendevano nel futuro. Eravamo di buona volontà, allegri e ciecamente fedeli a Don Alberione. Con lui abbiamo portato entusiasticamente il peso dei primissimi anni della congregazione. Le mie relazioni con Don Alberione furono testualmente di figlio e padre. Forse nulla lo può esprimere meglio. Ricordo che era in terza o quarta ginnasio e combattevo con la matematica e l'algebra, che non volevano entrarmi in testa. Ero quasi disperato e temevo addirittura di dover abbandonare gli studi. Ne parlai con Don Alberione, il quale mi rispose: «Non hai ancora imparato una cosa tanto semplice?» «Quale?» «Che c'è un maestro in chiesa, capace di farti capire la matematica, l'algebra e qualsiasi altra scienza. Allora, cosa devo fare?» «Quando vai alla visita eucaristica, nel pomeriggio, porta con te il libro di matematica o di algebra e di al maestro divino: per favore, fammi capire questa regola o questo o quest'altro teorema, altrimenti non so come finiranno i miei studi.» Io feci come mi era stato detto e un po' per volta lo scoglio fu superato.
Che bello.
Sì.
E così. Questo vale anche per tutti gli altri esami, nel senso che anche noi dobbiamo superare gli esami di religione, vero? E dire: ma
di una tesi di laurea proprio,
sì, sì.
È impegnativa, sì.
No, non di laurea, ma di aureola.
Aureola, sì. Proprio.
Bene, bene. Allora salutiamo i nostri cari ascoltatori. Ecco, preghiamo per voi e voi pregate per noi, che possiamo sempre essere a servizio della Madre del Buon Consiglio. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata e buon viaggio, Claudio.
Sì, sì.